Passione di Gesù secondo Matteo. Siamo al terzo incontro, dal capitolo 26, il versetto 36, fino al versetto 56. Il Getsemani e la consegna. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Parola del Signore. Eccoci dentro in pieno, a pieno titolo, nella passione. Ci accorgiamo che, come l'altra volta avevamo incontrato dei percorsi paralleli, oggi incontriamo quasi dei percorsi che si intrecciano. Si tratta prima di tutto dei sentimenti vissuti da Gesù. Ci viene in mente quella parola di Paolo che dice di fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, e contemporaneamente degli atteggiamenti dei discepoli. E allora incontreremo due quadri, abbiamo incontrato in questa lettura due quadri: quello dell'intimità, e quello della preparazione e della consegna rumorosa, perché Gesù è descritto dentro il suo sentire. E allora con lui ho provato a mettermi nei suoi sentimenti e proviamo una vasta gamma di sensazioni. E mi verrebbe da dire una vasta gamma di sensazioni che non vorremmo provare e che non vorremmo nemmeno che altri provassero. Tantomeno vorremmo che li provasse Gesù queste sensazioni. È come un crescendo, a dire il vero, la passione è proprio così, un climax che cresce continuamente, un crescendo però che è un andare di male in peggio, appunto, vorremmo che non andasse così. Allora, in questi due quadri, prima di tutto, Gesù vive il tempo dell'angoscia e dentro questa angoscia lo incontriamo in una profonda preghiera. E poi il secondo quadro, quando Gesù va incontro a coloro che lo stanno per arrestare. È lui che è, come abbiamo detto l'altra volta, protagonista di tutta questa azione. Beh, intanto si inizia con la tristezza e l'angoscia. Così Matteo ci descrive il sentimento di Gesù. È ciò che avviene entrando nel Getsemani. Allora non lo tiene nascosto Gesù questo sentimento. Si esprime con grande lucidità, con chiarezza nei confronti dei suoi amici più stretti. Il sentimento che lo abita è quello della tristezza. Allora, da che cosa è determinata questa tristezza? Perché Dio in Gesù si intristisce. Vuol dire che c'è qualche cosa che ha il potere di rendere triste il cuore di Dio. Vuol dire che non è diverso dal cuore dell'uomo, o meglio, che il cuore dell'uomo non è diverso da quello di Dio. La previsione di una morte imminente non può che rattristare. Lo capiamo bene, forse ci è capitato vicino a qualche parente, a qualche amico. Capiamo bene, o almeno intuiamo con chiarezza ciò che passa nel cuore di Gesù. E pur credendo che il Padre non lo molla, che del Padre lui si può fidare, a vincerla è la tristezza. Allora in questo momento, mentre preparavo questa riflessione, mi veniva in mente Aldo Moro, anni fa, alcuni di noi hanno seguito la vicenda, oppure tutti coloro che ancora oggi sono ostaggi dei terroristi, vedono la morte in faccia, mi verrebbe da dire, una tristezza infinita. Allora è triste Gesù perché intravede la forza del male che avanza, la separazione dai suoi amici e anche dalla vita dentro la realtà in cui ha speso l'esistenza terrena. Ma forse, se volete, ancora di più, Gesù è triste perché ha fatto della sua vita un dono e questo dono sta per essere gettato via. Allora mi viene alla mente il pianto di Gesù sopra Gerusalemme, ce lo racconta l'Evangelista Luca, quando passando sopra Gerusalemme si intristisce dicendo, appunto Luca lo racconta così, quando fu vicino alla vista della città pianse su di essa perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Ecco, allora la tristezza di Dio corrisponde al non riconoscimento dell'uomo fino alla deriva della morte di Dio. Ecco, allora quel Dio che era venuto per fare alleanza, per mostrare che l'essenza dell'uomo è la comunione, perché di questa pasta siamo fatti, se ne va con tristezza. Perché? Perché l'uomo sceglie di sbarazzarsene al posto di entrare nell'alleanza. E non solo nel momento della passione, ma ancora dentro le varie epoche della storia e della vita di molti. La tristezza di Gesù allora diventa un po' anche la nostra tristezza. Ma poi, a dire il vero, Matteo sottolinea che questa tristezza porta con sé anche il sentimento dell'angoscia. E l'angoscia ha a che fare con la mancanza di aria, ce ne accorgiamo bene. La preoccupazione è così grande che non riesce a respirare. Noi non l'avevamo mai vista questa cosa così in Gesù. Lui che più volte aveva invitato a non preoccuparsi della vita, del vestito, del cibo. Ecco, allora il suo cadere con la faccia a terra è come la rappresentazione di una disperazione, di un pianto incontenibile, dell'essere schiacciato dalla realtà, ovvero da ciò che sta per accadere. Allora è l'impressione di non potercela fare. Ecco, come ci sentiamo fratelli in questo momento, come ci sentiamo vicini a Gesù che vive tutto ciò, e anche noi viviamo come Lui e come Lui vorremmo evitarlo, vorremmo che non ci fosse. Però dentro questi sentimenti così pesanti c'è un modo, e il modo di Gesù, per provare a vivere questa tristezza e questa angoscia che lo contraddistinguono. E il modo è quello della preghiera. In diversi luoghi del Vangelo incontriamo Gesù in preghiera. In questo caso dentro questo sentimento della tristezza e dell'angoscia, che vuol dire che non smette di rimanere in contatto con il Padre, confida nel Padre, anzi forse in questo momento addirittura con una intimità più profonda, e a dire il vero questa relazione con il Padre crescerà profondamente fino al punto della croce. Padre mio, mi ha colpito questo ripetere, Padre mio, dice un'intimità, ci aveva insegnato nella preghiera il Padre nostro, e lo sappiamo che questo è il modo di rivolgersi dei bambini nei confronti del loro caro papà. Ecco, allora si può non rimanere sotto, si può non rimanere schiacciati solo se si mantiene vivo il dialogo con il Padre, che non risponde, che non dà alcuna rivelazione particolare. Ma Gesù sa bene che è presente, che non mancherà di sostenerlo fino alla fine e anche dopo la fine. C'è poi un momento, se vi siete accorti, in cui cambia qualcosa. Da questa tristezza e angoscia Gesù tira fuori tutte le energie che ha, dicendo alzatevi, andiamo. Insomma, in quel momento lì non ce lo aspetteremmo. Così annichilito, con un cuore pieno di tristezza e di angoscia, Gesù che cosa fa? Prende in mano la sua vita. E prendendo in mano la sua vita, prende in mano anche la vita dei suoi amici. Questa cosa l'aveva scelta da tempo, da sempre potremmo dire. Luca ce lo direbbe in riferimento al scegliere di percorrere la via verso Gerusalemme. Ma in questo momento è proprio quello che avviene, lo aveva scelto tempo prima, ora avviene, alzatevi, andiamo. Allora quella tristezza e angoscia dentro la confidenza con il Padre si trasforma in una scelta consapevole, in uno slancio nuovo, in uno slancio che è pronto a dare la vita. Allora, a dire il vero, i sentimenti di Gesù non si spengono qui, ancora si sommano altri passi, passando dall'intimità e dal silenzio, quello che abbiamo vissuto finora, al rumore e al disordine, così ci appare la scena del Getsemani. E dentro questo rumore, questo disordine, ritroviamo dei nuovi stati d'animo. Potremmo chiamarli così. Da una parte la ferita del tradimento, dall'altra l'amarezza dell'incomprensione e infine la desolazione della solitudine. Come vedete, appunto, ci viene da dire si va di male in peggio. Prima di tutto la ferita del tradimento, quando dice amico, per questo sei qui. Con quale ferita Gesù pronuncia queste parole? Avevano condiviso tutto, avevano condiviso anni di entusiasmante e ricca vita, ricche emozioni, stupore, meraviglia. Allora stento a credere che Giuda non fosse affascinato dal Maestro. Ne abbiamo parlato un po' la volta scorsa. Avranno parlato nel corso di quegli anni del discepolato, si saranno confrontati, si saranno fidati vicendevolmente, eppure vanno incontro alla ferita del tradimento. Vanno perché sia chi subisce, sia chi mette in atto il tradimento, non può che ritrovarsi ferito. Sappiamo un pochino poi Giuda come rileggerà questa vicenda. Allora Gesù aveva messo in conto anche questo nello scegliere i dodici. Ma poi quando ti ritrovi dentro ad un tradimento, lo vivi profondamente. Rischi di mettere tutto in dubbio, tutto ciò che è avvenuto in precedenza. E è come se non potessi più guardare l'altro in faccia. Ecco, mi stupisce però che Gesù sia in grado di guardare in faccia Giuda, sia in grado di chiamarlo addirittura amico. E lo fa non per convenzione, ma lo fa per convinzione. Lui è rimasto amico, la sua alleanza non è venuta meno. In ogni caso, fa male che un amico ti tradisca. Ha fatto male anche a Gesù. Ma poi l'amarezza dell'incomprensione. Dice: come se fossi un ladro, ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. È con amarezza che Gesù dice queste parole. Avreste potuto uscire allo scoperto prima, avreste potuto parlarne. Ecco, perché non lo avete fatto? Perché non lo avete fatto alla luce del sole, dinanzi a tutti? Siete venuti di notte a prendermi. Perché più volte di per sé Gesù si era pronunciato circa la sua generazione, quella generazione incredula, sui discepoli stessi, dicendo appunto che erano uomini di poca fede, che non comprendevano ciò che lui diceva, addirittura perché avevano per padre il diavolo. Allora è l'esperienza del sentirsi incompresi oppure fraintesi, di portare in sé delle intenzioni e di vedere in coloro che ha intorno una ben differente lunghezza d'onda. È vero che i profeti lo avevano previsto, ma poi quando lo tocchi con mano è un po' come se avesse la sensazione di aver buttato via la vita. Gesù è alla conclusione della sua vita e si ritrova a dire: non mi avete capito. Non avete capito che sono venuto a portare il fuoco sulla terra, dice in un altro brano, il fuoco dell'amore, che vuol dire sono venuto a portare la comunione eterna con Dio, la vita stessa di Dio in voi. Ma voi non ci credete. Appunto, è l'amarezza dell'incomprensione. Ma poi un ultimo tratto, si dice la desolazione della solitudine. Anche a noi capita che ci siano dei tempi di solitudine buona, perché li cerchiamo, oppure dei luoghi desolanti di solitudine, ci sentiamo profondamente soli. Ecco, c'è un passaggio in questa narrazione in cui si ha la sensazione che si spenga la luce, che tutto si fermi, che scenda il gelo. Allora si dice: tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Dovremmo provare a immaginarci la scena, improvvisamente il vuoto attorno. Mi viene in mente un altro vuoto nel Vangelo, quando sul Tabor si dice che i discepoli non videro che Gesù. Lì quel vuoto attorno, ha la sensazione di una pienezza straordinaria. Quel vedere solo Gesù dice che la vita è piena, che non serve altro, non videro che Gesù, non c'è bisogno più di nulla. Qui invece il vuoto diventa quasi un abisso, un fossato invalicabile, e Gesù entra definitivamente nel tunnel della solitudine. Spesso succede così, di chi ha scelto di dare la vita e a un certo punto si ritrova solo a prendere le decisioni, ad affrontare il male, a metterci la faccia, perché gli altri si sono tirati indietro, non ce l'hanno fatta. Succede a livello ecclesiale, succede a livello civile, succede nella vita di tutti i giorni. È desolante, vedete, la solitudine dell'essere lasciati soli. Potremmo chiamarlo così, è il gelo degli affetti. È l'impossibilità del confronto, è il dover decidere tutto da soli, anche in riferimento alle sorti della propria vita. Ecco, Ho provato a ripercorrere i sentimenti di Gesù, quelli che, di cui mi sono accorto, ce ne saranno altri, voi ne troverete anche altri. Però abbiamo trovato la tristezza, l'angoscia, il tradimento, l'incomprensione, la solitudine. È il vissuto entrando nella passione. Però è un vissuto supportato dalla fiducia nel Padre. Se volete, questa è l'unica fonte a cui abbeverarsi per poter proseguire fino in fondo. Vale per Gesù, vale per ognuno di noi. Ma poi vi dicevo che questo percorso di Gesù si intreccia, si incrocia continuamente con quello dei discepoli, che sono lì. Se l'altra volta le vite erano parallele in luoghi diversi, ora li ritroviamo nello stesso luogo, a contatto, uno a fianco all'altro. E allora forse possiamo ritrovare anche qui tre tratti che ci aiutano. Il primo, focalizzandoci sui discepoli stessi. Prima sono in tre, poi ce n'è uno e poi ci sono tutti. Sono sempre lì tutti, in forma differente, perché tre di loro si addormentano, uno lo tradisce, tutti se ne vanno. Sono tutti discepoli, vivono modalità diverse. Ecco, ci verrebbe però da dire che è un fallimento totale. Forse Gesù vive anche questo sentimento su cui non ci siamo fermati. Appunto, è un fallimento totale, eppure il Maestro è Gesù. Ci lascia un po' bocca aperta questa narrazione parallela che ci racconta però prima di tutto l'incoscienza dei tre più vicini a Gesù. Dall'altra parte la crescita in grembo di azioni di morte, dall'altra parte la fuga. Sono tre modalità che i discepoli vivono. Prima di tutto l'incoscienza dei più vicini. Perché dormono quei tre? Come mi ci rivedo più volte in questa modalità? Quel dormire fisico a volte è un dormire della mente, è un dormire della coscienza. La coscienza si è assopita. Forse anche in questo tempo noi dovremo trovare i modi per tenere deste le coscienze. Appunto, non solo per i discepoli quel giorno, forse anche noi discepoli di oggi dormiamo mentre ci sono fratelli e sorelle che muoiono per il Vangelo. Oppure si tratta più facilmente dell'incoscienza circa ciò che avviene attorno a noi, del dormire dinanzi a scelte politiche, a scelte educative, a scelte sociali, e non ce ne accorgiamo, e non me ne accorgo. Ma poi ci accorgiamo di una cosa che ci lascia amareggiati, è la crescita in grembo delle azioni di morte. Perché che cosa avrà vissuto Giuda? Perché quel gesto di per sé non lo si improvvisa, ma lo si cova lungo il tempo? Un po' come quello dei kamikaze, o quello di un tradimento nei confronti di un amico, del marito, della moglie. Spesso ha origini lontane, magari non ci si accorge, magari dentro quel dire ma non c'è nulla di male, al posto che imparare a dire ma che cosa c'è di bene. Allora forse dovremmo chiederci in che modo è cresciuto il male nel cuore di Giuda, come lo ha coltivato, forse meglio come ne è rimasto avvinghiato, perché nella vita puoi essere una persona in cui si genera vita, oppure una persona che cova dentro di sé un malessere di vario genere, che prima o poi esplode, diventa dirompente, diventa devastante in certe situazioni, mortificante, che porta morte verso gli altri, ma in fin dei conti verso di sé, perché così sarà di Giuda. E infine, quella luce che si spegne, la fuga. Se la danno a gambe tutti i discepoli, ma forse anche noi facilmente avremmo fatto così, o abbiamo fatto così, o purtroppo ci capiterà di fare così. Ne va della vita, c'è da mettere la pelle in salvo. Non lo faranno nel proseguo della vicenda, della vita. Molti di loro moriranno martiri, di quelli che quel momento lì sono scappati via, moriranno martiri. non scapperanno. Forse avranno ripensato a quel momento di debolezza. Forse avranno concluso che non erano ancora pronti per dare la vita e che la testimonianza fino alla morte da parte del loro maestro non era solo una disfatta, ma era fonte di energia straordinaria per tutti. Più avanti, nella storia della Chiesa, Tertulliano, uno dei padri del III secolo, dirà che dalla morte dei martiri nascono nuovi cristiani, dal sangue dei martiri nascono nuove vocazioni. Ecco, forse avranno ripensato a quella parola di Gesù: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ecco, in questo momento però li incontriamo nella loro fuga e forse ritroviamo un po' anche le nostre fughe. Ho provato a ripercorrere queste vite intrecciate, perché questa parola intreccia anche la nostra vita. E allora vi riconsegno un'immagine di Gesù che prega nel Getsemani e dei discepoli che dormono. E in quell'immagine noi possiamo ripensare a quei sentimenti. Potremmo fermarci magari su una cosa, che è quella che attraversa la nostra vita in questo momento, oppure che ci sembra che attraversi la vita del mondo, la vita di qualche persona che conosciamo, di qualche giovane che cresce. Vi ho consegnato qualche interrogativo. Dentro tutti questi sentimenti potremmo chiederci che parte hanno nella mia vita e in che modo il legame con il Padre mi sta aiutando dentro questi vissuti. Ma ancora, forse possiamo chiederci dove collochiamo la nostra incoscienza, che vuol dire in che cosa mi sembra che la mia coscienza sia spenta in quest'epoca della mia vita oppure da tempo. E ancora penso a quelle azioni di morte. In grembo crescono le azioni di morte. Forse possiamo chiederci, ma che cosa sta crescendo nel grembo, nel mio grembo, in questi anni della mia vita? In questo periodo, dentro il mio lavoro, dentro la mia famiglia, dentro questa comunità, dentro le relazioni, sta crescendo vita oppure sta crescendo morte? Che cosa genera la mia vita? E infine potremmo chiederci da chi e da che cosa sto fuggendo. Ci viene in mente la figura di Giona che incontreremo a ridosso della Pasqua. Ma da chi e da che cosa sto fuggendo? E magari anche chi sto lasciando solo? Perché di fatto i discepoli fuggendo lasciano Gesù da solo, lasciano che da quel momento prosegua in solitudine.